Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Chiamate il Coach. Io sono Rossella Fiore e in questa puntata parliamo del potere del respiro e lo facciamo con il campione di apnea Mike Maric, autore del saggio La scienza del respiro, edito da Ballardi, membro del team di Michael Phelps e consulente di Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Giacomo Carini e di moltissimi altri sportivi. Ma non solo ai campioni serve respirare correttamente, crediamo davvero di farlo nel migliore dei modi? Scopriremo con lui che forse no. Buongiorno dottor Maric e benvenuto a questa puntata di Chiamate il Coach.
Buongiorno Rossella, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato per fare quattro chiacchiere con voi.
Grazie a te per aver accettato. Però partiamo dalle basi, che possono sembrare banali, ma respirare è un atto fortunatamente involontario, però forse troppo, nel senso, forse dovremmo pensare di più a come respiriamo.
Ma allora, guarda, è un atto involontario, ma anche no. Nel senso che la cosa che sorprende è che già Leonardo aveva studiato il respiro e quanto il respiro si poteva e si può interrompere in tantissimi momenti della nostra giornata, per momenti di tipo fisiologico, patologico, emotivo e via dicendo. Il respiro ha una valenza quindi di per sé antica, perché ho fatto il nome di Leonardo, ma in realtà se facciamo un tuffo nel passato ancora più lontano, più di 2000 anni or sono, i fondatori della dinastia dei Shaolin utilizzavano il respiro come elemento, non dico di superpotere, però sicuramente un elemento di grande valenza. Il problema è che nella nostra cultura, occidentale questo aspetto della respirazione è sempre stato sottovalutato. In realtà, negli ultimi 10 anni, mi permetto di dire, la bibliografia medica ha fatto dei passi da gigante, avvicinandosi tantissimo sull'elemento respirazione, scoprendo come ti enuncio tre cose importantissime. Primo, nel 2017 la rivista Science pubblica, è una rivista di divulgazione scientifica la più importante che abbiamo a livello mondiale, pubblica come la respirazione consapevole ci aiuti nella gestione dello stress. Nel 2018 viene pubblicato come l'uomo si identifica per i comportamenti che assume, il respiro è un comportamento e quindi noi siamo come respiriamo, che ha un po' trasformato il nostro modus operandi nella nostra quotidianità, cioè generalmente si dice che siamo quello che mangiamo, in realtà ancora prima siamo come respiriamo. E non ultimo, nel 2019 il premio Nobel a due americani e un inglese per la ricerca sulla variazione della risposta cellulare in base alla qualità dell'aria percepita. Questo ci fa capire come il respiro sta diventando sempre di più un elemento che non è solo fine a respiro e porto ossigeno al sangue, ma ha una valenza mentale, una valenza cognitiva, una valenza emotiva, una valenza posturale, una valenza digestiva, una valenza cardiaca e anche una valenza sportiva, tale per cui, come dicevi tu, io sicuramente ho portato, traslato la mia esperienza sportiva negli atleti di alto livello con cui ho collaborato e collaboro, ma soprattutto nella vita di tutti i giorni, cioè l'importanza di cogliere dei momenti dove attraverso il respiro riusciamo a gestire meglio il nostro equilibrio, o meglio il nostro non equilibrio, se mi è permesso dire.
Adesso che hai parlato di respiro, ho cercato di farci caso, tipo di fare la brava, però volevo chiederti, che cosa potrebbe cambiare nella nostra vita se imparassimo, se ci allenassimo a respirare meglio? Poi meglio mi spieghi tu esattamente che cosa vuol dire.
Meglio vuol dire portare attenzione sul respiro. Noi siamo molto attenti magari a quello che mangiamo, a magari non tutti, però insomma all'acqua che beviamo giornalmente. Eppure non abbiamo ancora la consapevolezza del respiro e di quanto questo ci possa aiutare nella gestione della nostra quotidianità. Principalmente sono tanti gli effetti, come vi dicevo, ma negli stati d'animo. Allora, un aspetto sicuramente è capire come respiriamo, cioè se adesso dovessi farti la domanda a chi ci sta ascoltando, ma tu come respiri? E uno dice, ma aspetta, come respiro? Respiro col naso o con la bocca, primo punto. Secondo punto, quando respiro muovo più, non so, la parte alta, le spalle o muovo più l'addome? Perché forse un po' tutti dimentichiamo che noi nasciamo con, o meglio, noi passiamo i nostri 9 mesi nel liquido amniotico, nel grembo materno di nostra madre come piccoli delfini oceanici in apnea. È il primo respiro, lo facciamo al momento del parto e viene chiamato appunto stress da parto, che ci porta a respirare, il primo atto respiratorio. E il bambino fino a 6 anni ha una respirazione cosiddetta di pancia, cioè una respirazione addominale, diaframmatica, insomma. Poi con l'evoluzione, con l'assunzione della terrestricità e anche di quelli che sono gli stress della vita, la respirazione si porta più verso l'alto, verso una respirazione toracica. Allora imparare a respirare, avere una educazione respiratoria, vuol dire portare la consapevolezza a tavola. E più che a tavola, diciamo, nella vita di tutti i giorni, perché davvero basta poco. Mia nonna diceva sempre, penso come un po' tutte le nonne, vai, vai, respira che ti passa, che è una frase popolare molto famosa, ma in realtà in questa sua popolarità contiene delle verità scientifiche oggi. E quindi il fatto di portare attenzione a come respiro ci può aiutare a vivere una vita meno stressogena e ti dirò di più, so che può sembrare forte come parole, ma vivere una vita più in salute. E ti spiego il perché. Perché oggi ti faccio questo parallelismo. Nel mondo dello sport, dell'alta prestazione, sappiamo come la gestione del recupero ci detta, o meglio, sia un fattore molto importante nella prestazione sportiva, e il recupero è strettamente legato alla variabilità cardiaca, cioè viene chiamato questo in gergo l'HRV, Heart Rate Variability, cioè praticamente tra un battito e l'altro c'è un certo ritmo. Ecco, questo ritmo si può modificare con diversi fattori, il più semplice attraverso il respiro. E più noi recuperiamo meglio, più l'atleta è in forma. Faccio questo parallelismo molto banale, perdonami, molto semplice, in realtà è molto più complesso, però cerco di tradurre. Siccome il modello sportivo insegna tanto nella vita di tutti noi, il fatto di respirare consapevolmente, cioè portare l'attenzione al diaframma, attivare i sistemi diaframmatici, respirare in un certo modo, ci può aiutare tantissimo a diminuire lo stress, a ridurre il cortisolo, ad aumentare le endorfine, quindi darci una sorta anche di benessere. Questo non vuol dire che azzeriamo i problemi, ma riusciamo a ridurre gli aspetti emozionali su quei problemi e quindi anche a vederli in un'ottica diversa. Questo non vuol dire che scompaiono i problemi, però un conto è tuffarsi in un problema quando sei estremamente coinvolto, quindi in prima persona. Un conto è fare un piccolo respiro che ti permette poi magari di distaccarti e di vedere quel problema e trovare una soluzione che fino un attimo fa non ci avevi neanche pensato. E questo è un aspetto molto importante. Come un aspetto importantissimo, la respirazione va ad agire sui radicali liberi, quelli che sono i prodotti stressogeni. I radicali liberi, tanto sappiamo l'effetto che ci danno a livello proprio di tossicità, se così vogliamo parlare, a livello del nostro organismo. E beh, la respirazione che migliora l'ossigenazione a vantaggio rispetto all'ossidazione è un toccasano che abbiamo per stare in uno stato di salute. Ecco, questo l'ho tradotto un po' dal punto di vista medico in un linguaggio molto semplice, che però ci deve far capire come davvero portare attenzione sul respiro, che può sembrare una cosa banale, in realtà è un percorso che richiede un po' di approfondimento, un po' come una ricetta, sapere 3-4 ingredienti e poi imparare a farla finché la fai bene, finché arriverà il momento che l'hai automatizzato e neanche ci pensi, perché l'hai fatta talmente tante volte che ce l'hai dentro e nel momento del bisogno, nel momento della arrabbiatura, attingi a quella ricetta e vedrai che riuscirai a gestire meglio le tue transizioni emotive e via dicendo.
Prima parlavi di modelli sportivi che magari possono essere implementati nella vita di tutti i giorni, appunto per poter gestire quelli che sono i piccoli stress, non certo derivanti da attività agonistica, ma basta guardarci attorno per vedere che diciamo non c'è bisogno di essere degli sportivi ad altissimi livelli per vivere una vita un po' stressata. Io volevo chiederti quanto lo stress condiziona il respiro e quanto al contrario respirare poco consapevolmente ci faccia sentire stressati, nel senso è ambivalente la relazione tra le due?
Sì, è assolutamente ambivalente e ti spiego questo meccanismo neurofisiologico che è di per sé molto semplice, di per sé lo conosciamo tutti perché tutti lo viviamo, però lo provo a tradurre con questa chiave di lettura su cui sono convinto che si troveranno un po' tutte le persone che ci stanno ascoltando, nel senso che Quante volte nel parlare diciamo, caspita, mi manca il fiato, oppure l'ho vista brutta per un soffio, no? Queste frasi che hanno una loro verità sono nient'altro che la traduzione di un processo che noi viviamo tutti i giorni e, come dicevi tu, anche più volte al giorno, e che ci crea uno stress, nel senso che l'atleta sicuramente ha una programmazione di base, ma questo come tante persone di noi che hanno una programmazione di quello che è il loro anno lavorativo o di alcune vicissitudini, di alcuni impegni. Ma all'interno della nostra programmazione, ecco, più o meno a lungo termine, noi viviamo una nostra quotidianità con dei nostri ritmi circadiani e ogni giorno siamo bombardati circa da 103.000 parole, che sono il numero di parole che noi processiamo all'incirca mediamente ogni giornata, prima del Covid. Cioè noi abbiamo un traffico di informazioni che è intorno ai 50 gigabyte giornalieri. Quindi immagina l'input solo di informazioni mediatiche che riceviamo. Quindi accanto a questo c'è la vita di tutti i giorni, il figlio, il cane, il marito, la moglie, l'amante, la scuola, il lavoro, il dipendente, il datore di lavoro, è tutto quello che comporta. Traduciamo, viviamo tantissime situazioni specifiche che ci possono alterare, perché la situazione specifica inevitabilmente ci va a creare uno stato d'animo, cioè una variazione del nostro stato d'animo. E a questa variazione dello stato d'animo subentra un dialogo interno, cioè nascono i nostri pensieri. E da qui, dai pensieri, poi scaturiscono i comportamenti e di conseguenza i risultati. Ci siamo su questo filone logico? Ok, benissimo, che è una cosa che viviamo tutti i giorni, no? Attenzione, c'è un passaggio molto importante. Il passaggio è che tra la situazione specifica e il nostro stato d'animo, a livello neurofisiologico, che cosa succede? Succede che al variare della situazione specifica varia lo stato d'animo, ma prima ancora c'è un'alterazione della nostra fisiologia. Quindi il primo punto che cambia è il respiro e la frequenza respiratoria, il secondo punto la frequenza cardiaca e a catena la risposta neuroormonale, neurochimica. E quindi cambia la postura, cambia il nostro atteggiamento, cambia il nostro linguaggio, no? Perché magari arriva la telefonata brutta, si blocca il respiro, qualcosa succede, cambia il ritmo cardiaco, comincia a sudare, incomincia a non sudare più, incominci a parlare in un certo modo. Ecco, questo dettaglio, che è quello che poi insegno nell'alto livello, questo momento, cioè avere lucidità nella gestione del respiro e ritornare sul respiro è quello che mi permette di fare la chiave di volta. Quindi la nostra vita ci condiziona tanto nei nostri comportamenti, ma il primo tassello, forse il più importante, ma quello meno custodito, è il respiro. Di per sé, prendere consapevolezza del respiro vuol dire riuscire a rientrare dentro di sé. Un esempio molto semplice, guarda, posso rubarti pochi istanti, pochi minuti, a me piace molto la pratica, ecco, perché uno poi dice, quindi cosa devo fare?
Esatto.
Quello che mi differenzia è che io lavoro tanto sull'aspetto pratico, perché lo sportivo, che una volta che gli ho raccontato queste cose, mi dice, bene, quindi cosa faccio? Arriviamo a un quindi. Ora, è chiaro che siamo su un podcast, quindi cerchiamo di tradurre, ma il primo punto, ti guido e cerco di guidare anche gli amici che ci ascoltano. Allora, immaginiamo, anzi, senza immaginare, ovunque noi siamo, ecco, invito a chi sta guidando piuttosto di farlo dopo, ma chiudiamo gli occhi e anche te, Rossella, ti chiedo, chiudi gli occhi e porta l'attenzione su di te, sul tuo respiro, la cosa più semplice, magari posizionando una mano sul petto, nella cavità del seno, e l'altra sull'addome. Allora ti chiedo, prova a concentrarti e ad ascoltare il tuo respiro. Ascolta se quando respiri muovi le spalle, muovi il torace o gonfi leggermente l'addome. Quindi primo punto...
Io a volte ho una respirazione molto alta, che mi dicono che è un po' quella dell'affanno.
Esattamente, la respirazione alta è quella più dell'affanno, dell'attivazione, è più stressogena perché è più legata al sistema simpatico. Allora, focalizzati sul tuo respiro e prova adesso veramente a concentrarti ad avere una respirazione bassa, proprio addominale, proprio a non muovere le spalle, come adesso ho la fortuna di vederti, e quindi cerca veramente di portare l'attenzione su una respirazione bassa, addominale, la mano che è appoggiata sull'ombelico, per esempio, prova a fare questo giochino, quando inspiri l'aria, sposta l'ombelico in fuori e quando espiri, porta l'ombelico in dentro. Quindi cerca di fare questo movimento modello onda e associare la tua mano come se fosse il movimento dell'onda. Quando inspiri, l'onda va verso fuori, la mano si sposta esternamente. Quando espiri, l'onda rientra e l'ombelico va verso la schiena. Ecco, questo è già un primo esercizio che non è semplicissimo perché ti chiede di portare attenzione sul respiro e inevitabilmente parte un meccanismo dove magari ci stai 10, 15, 20 secondi finché magari io ti guido, quindi senti la mia voce e hai dei richiami. Però probabilmente se amici a casa dovessero farlo da soli, si perdono, perché magari dopo 30-40 secondi perdi la concentrazione e vai sul oddio, ha suonato il citofono, oddio, devo mandare la mail, devo... Ecco, la capacità di perdersi, ma soprattutto di rientrare, allena la concentrazione. Quindi questo è un primo dettaglio molto importante. Secondo punto, e arriviamo a un altro nesso abbastanza importante. Ora, per esempio, chiedo a tutti di prendersi le pulsazioni, la frequenza cardiaca, quindi di posizionare due dita al polso radiale, al polso carotideo, quindi portare le dita a livello proprio dell'inserzione dell'avambraccio sulla mano, insomma, a livello del polso oppure a livello della carotide, e sentire il proprio battito cardiaco. Adesso io riesco a vederti, Rossella, quindi vediamo se lo senti il battito, lo riesci a sentire? Benissimo, bravissimo. Ti rubo pochi secondi e sarà un esercizio da ripetere più e più volte a casa e di prendersi il giusto tempo. Provate a respirare con questa modalità. Per esempio, inspirate contando tre battiti cardiaci, ok? Durante la inspirazione sento tre pulsazioni e quando espiro attraverso il naso o per esempio attraverso la bocca, conto sei battiti cardiaci. Anche qui portiamo l'attenzione a una respirazione bassa. Inspiro, sento tre battiti cardiaci, quindi conto uno, conto due, conto tre e durante l'espirazione ne conto sei. Uno, due, tre, 4, 5, 6 e via. Riprendo, inspiro, conto 3 ed espiro, conto 6. Ti lascio in silenzio pochi secondi così ti concentri. L'abbiamo fatta in diretta. È successo qualcosa? Non ci siamo preparati, quindi...
No, infatti, allora, mi sembrava abbastanza simmetrico, nel senso che 3 e 3 e 6 e 6 più o meno. Io so di essere leggermente brachitardica, quindi più o meno ho tipo 62-63 battiti al minuto e mi sembrava che nell'inspirazione di 3 secondi avessi più o meno 3 battiti e nell'espirazione circa 6.
Okay. Questo giochino dove andiamo a, per esempio, a contare 3 di inspirazione e 6 di espirazione, prendetevi, chi ci ascolta, un minuto di tempo. Può essere non sufficiente, prendiamoci 2 minuti di tempo. Può essere non sufficiente, prendiamoci 3 minuti di tempo. Ma dobbiamo capire e vedere, sentire soprattutto, che se io vado a respirare in questo modo, io dopo X tempo sentirò che la frequenza cardiaca si abbassa e soprattutto anche la pressione arteriosa si abbassa, cioè io dovrò pigiare molto di più per sentire quel famoso puff, quel battito. Ecco, allenare questo meccanismo vuol dire sensibilità, saperlo sentire e saperlo gestire, che è quello un po' che faccio con i grandi atleti, vuol dire che nel momento del bisogno, cioè in quel famoso momento, quella situazione specifica che ci porta a dire adesso ammazzo qualcuno, ecco, il fatto di inspirare, avendo allenato questi meccanismi, ci permette di non partire a mille, di non avere quella scarica stressogena che purtroppo ci può non solo alterare mentalmente, ma ci può anche fare del male, vuol dire rientrare, vuol dire contenere i primi due segni e sintomi dello stress, che sono l'ipertensione e la tachicardia. Perché facendo questo esercizio, ripeto, che uno lo sente dopo un minuto, dopo due minuti, tre minuti, è solo questione di sensibilità e allenamento. Una volta che lo fai tuo, veramente ti bastano poi pochi secondi per sentirlo, avvertirlo e soprattutto rientrare, cioè sfruttarlo a tuo vantaggio. E questo ti permette di, attraverso il respiro, di modulare l'ipertensione e la tachicardia, che essendo i primi sintomi di una condizione stressogena, sono quelli che più ci fanno male, perché sono delle piccole brutte botte che noi diamo al nostro cuoricino. Saperle gestire ci aiuta sotto tantissimi aspetti. Quindi qui parliamo proprio di medicina e mi è permesso di dire di prevenzione. Per questo che ti ho detto come la respirazione per me, non solo per me, per la scienza medica, oggi è salute.
Certo, certo. Anche perché tu prima parlavi anche di concatenazioni che forse in un primo momento non sembrano così ovvie, però mi viene da pensare che lo stress abbia poi delle ricadute sul sonno, sull'alimentazione, magari l'overeating, oppure il dover, non so come dire, saziare alcuni stati d'animo pericolosi, quando invece la risposta, se impariamo appunto a respirare, una risposta safe potrebbe proprio essere il calmarsi e ricorrere a un respiro che abbiamo imparato a fare.
Certo, assolutamente, dici correttamente, infatti nonostante io sia medico e quindi comunque sono ovviamente un sostenitore della scienza medica, ma sono anche un accanito sostenitore che spesso la rincorsa al farmaco è un, come dire, è un placebo, nel senso che spesso alcune risposte, soprattutto nella gestione dello stress, possono essere individuate con un grande lavoro interiore, che non è facile, ma non è impossibile. E il fatto di, per dirti, i problemi legati allo stress vanno dalla tachicardia, l'ipertensione, l'insonnia, tensioni muscolari e problemi digestivi. Questi sono i cinque sintomi classici dello stress. Questi cinque sintomi sono strettamente legati alla respirazione e anche per imparare a respirare attraverso diaframma ha un effetto digestivo e migliora la peristalsi. Imparare a modulare il respiro con degli agganci mentali e ci aiuta tantissimo nei problemi di insonnia. Poi è chiaro che magari bisogna fare un percorso mirato, ma in qualsiasi scuola di pensiero psicologica il respiro è la chiave d'accesso alla mente, e quindi prima ancora di parlare di mente bisogna saper parlare di respiro, perché chissà, modulare il respiro ha sicuramente una chiave di lettura molto più facile.
Questo è uno strumento, se vogliamo, assolutamente gratuito che merita di essere
approfondito
assolutamente, soprattutto per tutte le ricadute che ha nella vita quotidiana, senza dover
certo
essere super, super campioni. Io volevo chiederti anche una cosa in realtà più attinente a quella che è stata la tua carriera di sportivo e campione di apnea, cosa che, come dire, non è così comune da trovare. Qual è stato il più grande insegnamento che ti ha dato l'apnea?
Allora, l'apnea, scusa, mi emoziono sempre quando parlo dell'apnea, perché io dirò sempre grazie all'apnea tutta la mia vita, perché grazie all'apnea io ho ritrovato me stesso, grazie all'apnea ho avuto modo di conoscere anche la sofferenza, non solo la gioia. Grazie all'apnea ho conosciuto i valori del mare e della natura. Grazie all'apnea ho avuto modo di approfondire me stesso, ma non grazie ai record. Il record è stato un momento in cui ero strettamente focalizzato alla performance e non avevo capito il vero valore dell'apnea. Io l'ho capito purtroppo, o forse oggi dico per fortuna, purtroppo nel momento più drammatico della mia apnea, quando io ho perso il mio migliore amico in mare, che è morto facendo apnea, e quella è stata per me un momento che io ricordo, ormai sono passati tanti anni, ma è vivo dentro di me, perché è stata o morivo anch'io, che in parte è successo, o dovevo risorgere. E io all'inizio sono morto, poi ho capito che dovevo in qualche modo risorgere. Sono risorto grazie all'apnea, perché l'apnea mi ha insegnato a ritrovare quel respiro che io avevo perso, ma non per una gara, ma perché nella vita purtroppo avevo perso la persona a me più cara dopo la mia famiglia, e per me era un elemento della mia famiglia, e quindi ho cominciato a conoscere l'ansia, la depressione, l'insonnia, e da lì ho capito come l'apnea era lo strumento vitale per ritrovare il mio respiro, quindi dedicandomi alle tecniche di respirazione, alle tecniche mentali. E quel momento di grande tragedia è stato un momento che in realtà mi ha salvato la vita, perché se io oggi sono quello che sono e sono cresciuto diventando comunque medico, docente universitario, scrivendo libri, è perché credo che il potere del respiro non è solo per pochi eletti, sportivi che decidono di migliorarsi del 2%, ma il respiro troppo sottovalutato ti salva la vita nei momenti in cui davvero ne hai bisogno, perché tutti noi nella nostra vita viviamo momenti drammatici, ma dobbiamo avere la forza e la capacità di essere noi campioni della nostra vita e non vittime della nostra vita. E allora la mia missione è quella di, non dico svelare i segreti dei grandi campioni, ma portare alla luce le cose semplici che insegno, che hanno salvato la mia vita e mi hanno dato un'opportunità nel vedere meglio la mia missione di vita e poter vedere come alla fine passano pochi semplici elementi per ritrovarsi e rigenerarsi. Questo è un cammino che è difficile, ma non impossibile, e che bisogna saper affrontare e che ti porta però a una crescita interiore molto importante. Quindi grazie all'apnea io ho scoperto probabilmente il valore di chi sono.
Beh, una lezione veramente importante. Spesso il dolore è una porta, se si riesce a fare buon uso di questa esperienza, che ovviamente non si ricerca, ma che capita, e nel tuo caso è stata davvero una, come dire, una svolta, che sei arrivato dove non avresti immaginato.
No, non avrei mai immaginato, perché se 10 anni fa mi avessero detto che avrei potuto allenare Federica Pellegrini per 8 anni, mi sarei messo a ridere. Se mi avessero detto che avrei fatto dei libri, probabilmente, anzi, al liceo mi dicevano che ero negato a scrivere. L'unica insufficienza all'esame di maturità in tutto il liceo sono stato io. Quindi diciamo che di sicuro l'inizio, anzi, andando indietro di qualche anno, non è che fossi così accreditato nella vita e nello sport, nel fare certe cose. In realtà credo che grazie all'educazione familiare, ai valori che mi sono stati dati, all'unione familiare, che non c'è sempre stata, perché arrivati a un certo punto i miei genitori erano molto contrari all'apnea, e li capisco oggi, perché ovviamente si preoccupavano per uno sport che non è proprio...
Comprensibilmente.
È comprensibile, però in quegli anni purtroppo c'è stato un litigio, un'incomprensione, ma è normale, ma che poi si è risolta, grazie a Dio, perché sono emersi i valori della famiglia. Però tutto questo per dirti che non è che sia nato campione, anzi, tutt'altro che campione, anzi, ero un po' tipo il Forrest Gump a scuola, quindi molto poco accreditato sulle mie capacità, e questo voglio che sia da stimolo, ed è stato per me da stimolo nel credere in me stesso e nel lavorare duro ogni giorno, nel portare andare a prendere quello che io pensavo di meritare. E nonostante magari molti iscrittassero, molti fossero scettici, alla fine non ho mai permesso di essere scettico di me stesso, ma ho sempre creduto nelle mie di capacità. Non c'è stato nulla di semplice, ma non c'è niente di semplice nella vita. E quindi, insomma, se c'è qualcosa in cui ci crediamo e pensiamo di meritare, andiamocelo a prendere.
Un respiro alla volta, direi.
Questo hai detto, un respiro alla volta. Senza foga, senza ansia, un respiro alla volta, e ce lo andiamo a prendere.
Grazie tantissimo a Mike Maric per essere stato con noi oggi. Lo trovate su Instagram come Mike Maric e in libreria con il saggio Scienza del Respiro, edito da Vallardi. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Chiamate il Coach. Se volete propormi argomenti nuovi o l'approfondimento di temi già trattati, potete scrivermi all'indirizzo di redazione rfiore@condenast.it o in direct su Instagram all'indirizzo fiore_rossella. Alla prossima e grazie.
Grazie a tutti, ciao!